dal versetto 45. Quanto tempo ho? È una domanda necessaria per chi predica da 32 anni. Mettiamo l'orologio là. Avete qua l'orologio? Ma siete santificati tantissimo. Senza... Ah, eccolo là. Ok. Versetto 45. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso, li salutò e se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, le 3 del mattino, andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò a loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Così questo passaggio della parola di Dio che conosciamo benissimo, abbiamo letto qualche cosa che sembra una sinfonia. Mozart, Bach, Beethoven, siete lì che state ascoltando questa sinfonia e a un certo punto qualcuno sbaglia il tasto. Nah! È vero? Non è possibile, anche se non sei uno che ha orecchio nella musica, non capire che si è sbagliato qualche cosa. Ecco, quando io passo da questa parte della scrittura, inizio a leggere questo passo meraviglioso e a un certo punto conclude dicendo: il loro cuore si era indurito perché non avevano capito il fatto dei pani e dei pesci. Ah! Dico, ma che cosa c'entra con quello che abbiamo letto? Abbiamo letto del lago, abbiamo letto della barca, abbiamo letto dei discepoli. Perché conclude così? Questa mattina, cari fratelli in Cristo, care sorelle, voglio parlarvi di una tempesta che non viene dal diavolo, voglio parlarvi di una tempesta che viene dalla nostra carnalità. Perché abbiamo sentito parlare di scelte, così vorrei provare insieme a voi a fare un viaggio nella scrittura e vedere che molte volte noi non andiamo da nessuna parte, non per il nemico, non per attacchi diabolici, ma perché il nostro cuore è indurito. E vorrei mettere in contrapposizione Marco capitolo 6 con Marco capitolo 4. È lo stesso lago, la stessa gente, la stessa barca, ma sono due tempeste completamente differenti. E quello che noi facciamo molte volte è dare colpa al diavolo, e il diavolo non c'entra niente. Oh, fate attenzione, non è che mi dispiace, lui c'ha sempre tutte le colpe del mondo, ok? Ma se noi vogliamo cambiare direzione, andare da qualche parte, noi abbiamo bisogno molte volte non di pregare soltanto, ma di fare delle decisioni. Abbiamo bisogno di fare delle decisioni nel nostro cuore. Daniele prese in cuor suo la decisione di... E non possiamo andare di culto in culto. Così ricordati la barca, una delle tre aree: o la tua vita, o la tua casa, o la tua chiesa. Prima di cominciare a così addentrarci nel passo che abbiamo letto, voglio raccontarvi qualche cosa che ho vissuto personalmente 2 o 3 anni fa, proprio nel lago qui nominato, detto anche Mar di Tiberiade. Perché è talmente grande che è considerato un mare, è bellissimo. C'è dei profumi che si alzano all'improvviso, l'ambiente è stupendo, tutta una catena montuosa che fa da anfiteatro. Pensate che la mattina verso le 6:30 con mia moglie siamo usciti dall'albergo, mano per mano come due bambini, siamo andati sulla riva e al centro del lago vedevamo questi vogatori che vogavano, ma erano lontanissimi, e il loro coach che gli parlava, e noi potevamo sentire benissimo quello che dicevano. Erano lontani, non li vedevamo bene, ma li sentivamo, e ci siamo guardati con Romina, abbiamo detto: pazzesco. Gesù allontanava la barca un pochino e incominciava a parlare a 5.000 persone, molte di più considerate i bambini e le donne, e c'è una cassa di risonanza pazzesca. Ho potuto apprezzare veramente quel posto. in tutti i sensi, perché a un certo punto siamo andati nella gita in barca. Oh, che bello, oh, che bello! E eravamo diversi credenti, circa 300, e siamo arrivati e abbiamo affittato tre grandi barche. E perciò le persone del posto che ci stavano noleggiando le barche si sono addentrati nel mare, questo lago bellissimo, e c'era il sole, era stupendo. Che bello, ci godevamo questo sole, questo Gesù è stato qua, Gesù predicava qua. A un certo punto ha iniziato una piccola pioggerellina. E davanti, in cima alla barca, c'era il cantante che cantava. Alleluia, alleluia. E il predicatore, il pastore che predicava. El Signore! Eravamo con una chiesa spagnola, si chiama in spagnolo. E questo che cantava, poi la pioggia ha iniziato a aumentare. E questo che cantava sotto la pioggia, e il pastore che predicava sotto la pioggia. E io e mia moglie ci siamo coperti un pochino. E poi la pioggia è iniziata a venire fortissima. E non c'era più nessuno che cantava, non c'era più il predicatore che predicava, non c'era più nessuno, c'era tanta acqua. Ma ho capito che qualcosa non stava andando bene quando il mare ha iniziato a fare così. E i proprietari delle barche si sono chiamati. E hanno incominciato a legare una barca con l'altra. Ho detto, stai a vedere, che a me mi tocca sempre vivere pienamente la Bibbia. Stai a vedere come va a finire. Eravamo tutti bagnati. C'era il sole quando siamo usciti. 10 minuti. Allora ho guardato mia moglie, da uomo di fede quale sono. Fatto un sospiro e gli ho detto. Cara, tu come te la cavi a camminare sulle acque? Io sono un po' arrugginito perché l'avevo vista brutta. Hanno dovuto legare le barche. Perché vi racconto questo? Perché questo mare è così. Cambia all'improvviso. Sapete quando siamo tornati a riva, poco dopo, c'era il sole. È pazzesco. Perché i venti freddi che arrivano dalla Siria si incanalano in queste gole e creano delle tormente. Ora, in Marco capitolo 4, la tormenta non è come in Marco capitolo 6, la tempesta, scusatemi. In Marco capitolo 4 il vento è fuori dalla barca. In Marco capitolo 6 il vento è dentro la barca. In Marco capitolo 4 Gesù è dentro la barca. In Marco capitolo 6 Gesù è fuori dalla barca. Ci sono delle giornate dove Satana chiede la nostra vita, c'è una tempesta su di noi e quelle molte volte le riconosciamo perché avvertiamo nello spirito, ma altre volte noi facciamo come i discepoli, non andiamo da nessuna parte e non c'è un'azione diabolica. È il cuore che va sistemato e riprogrammato con quello che è la volontà di Dio per la tua vita. Questo passo inizia così. Subito dopo Gesù obbligò, potete ripetere con me? Gesù, sfido qualcuno di voi questa mattina qua presente di ritrovare lo stesso concetto nella Bibbia. Ritrovatemi queste due parole insieme e chiudo la predicazione qui, vi risparmio a 20 minuti. Non troverete mai queste due parole insieme. Gesù è obbligare, perché se c'è una cosa che Gesù non può fare è obbligare qualcuno. Amen? Qualcuno è stato obbligato a salvezza? Ma guarda, pastore, ti dico la verità, io non volevo essere salvato, ma salvato per forza. No? Qualcuno può dire così? No? Qualcuno è stato obbligato a essere sanato? No? Guarda, io stavo male, c'avevo una brutta cosa, oh, mi ha voluto guarire per forza. Fa così il Signore? Il Signore non può obbligare. Dunque qua ci dobbiamo fermare, significa che c'è una cosa interessante che sta succedendo. Gesù non obbliga. Gesù ci richiama, ci sprona, ci invita, ma non obbliga. La prima cosa che i discepoli dovevano imparare è che quando Gesù dice una cosa, quella cosa avviene. Se Gesù ti dice vai dall'altra parte, significa arriverai dall'altra parte. Di' alla persona che è accanto a te, che dorme come ha preso il microfono, si è addormentata, diglielo. digli: se Gesù ha detto che arriviamo dall'altra parte, noi arriveremo dall'altra parte. La prima grande lezione che dobbiamo ricordarci questa mattina è che la barca non funziona se vedi Gesù. La barca funziona se Lui dirige la barca. E la parola di Dio vale quanto Dio. Allora, non ho detto un'eresia, ve lo spiego. Perché noi facciamo nella nostra mente delle classificazioni, primo, secondo podio, terzo. La parola di Dio vale quanto Dio. Questo libro è eterno, non verrà cancellato, né sarà succlassato, non invecchierà. I secoli non potranno oscurarlo né annerirlo. Io ho dato una parola a Gabriele, credo l'estate, qualche mese fa. Lui mi ha invitato, gli ho detto sì, ok, mi fa piacere, verrò. Domenica di dicembre, che è 12, cosa ho fatto? Io ho mandato avanti la mia parola. Non avrebbe nessun senso quella parola se oggi non portavo il mio corpo qua. Gesù è la parola di Dio, è il verbo. Il Padre ha mandato ciò che di meglio aveva, il suo verbo, sulla nostra barca, sulla tua vita, sulla tua famiglia. Lui ha dichiarato delle cose e se Lui dice arriverai dall'altra parte, anche se oggi vedi tempesta, tu arriverai dall'altra parte. E non mi far urlare e sudare perché tra un po' mi vedrai che mi asciugo. Voglio vedere gente che si alza e dice sì, è così. Io non credo in una chiesa, io non credo in uno statuto, io credo nella parola di Dio vivente. Andate dall'altra, dovevano imparare la lezione, erano sempre abituati a vedere Gesù. Dovevano imparare a capire che la parola di Dio ha la stessa efficacia. Andate di là e di là arriverai. E se tu stai andando in cielo lo sai, vero? Quanti di voi hanno la direzione paradiso? Altro che Paradiso Beach. Se stai andando in cielo da solo, disse Spurgeon, non stai andando in cielo. Perché quando si va in cielo si afferra gente, si parla di Cristo, si racconta a tutti, perché la tua direzione è cambiata, la tua vita, il tuo cuore è cambiato. Se non lo stai facendo sei in pericolo, non sei sicuro della destinazione. Gesù obbligò i suoi discepoli a andare dall'altra parte. Avevano bisogno di imparare che la parola di Dio, quando è uscita da Lui, quando è dichiarata da Dio, è inamovibile. E Dio ha parlato delle parole sulla vostra vita. Non verranno cancellate con le mode, con il tempo che passa, con le incomprensioni. Puoi avere delle incomprensioni sulla barca della chiesa, sulla tua chiesa locale, puoi avere delle difficoltà. Dio ti dice impara da loro. Io ho dato delle lezioni a loro. Cosa è successo in Marco capitolo 4? Marco capitolo 4, la tempesta era diabolica. Qui è carnale. Due tempeste completamente diverse. Gesù stava dormendo in Marco capitolo 4, è arrivato a questa tempesta. Loro non erano farmacisti, erano pescatori. Sapevano come si gestisce la tempesta in Tiberiade, ma lì si sono spaventati perché era fuori dal comune. E Gesù cosa fa nella tempesta più nera delle tempeste? Uragano forza 10? Quanti vogliono il mimo? La tempesta più nera che il nemico scatena contro di noi, per il Signore è un giardino. Quando tutta la terra trema, alza gli occhi, il cielo è fermo, è stabile il trono di Dio, niente lo intacca. E cosa succede? Succede che molte volte il nemico riesce a capire di più della Chiesa, quelli che sono le intenzioni, gli stratagemmi dello Spirito. Che cosa triste. Gesù stava andando dall'altra parte per evangelizzare la Decapoli. Che cos'era la Decapoli? Erano 10 città confederate, erano gemellate. Stava per partire una grande evangelizzazione. Il nemico lo intuisce e di notte, mentre loro attraversano il mare, scatena una guerra, una tempesta. Loro avvertono il pericolo, iniziano a gridare al Signore come facciamo noi, vero? Quante volte gridiamo al Signore? Dove sei? Dove sei? Sono qua, tesoro, figlio mio. Perché? Perché mi hai abbandonato? Quante preghiere facciamo al Signore con i punti interrogativi? Ah, perché non provvedi lavoro? Perché non cambio mio marito? Perché non guarisci mio figlio? Perché? 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 Ma questa mattina vogliamo prendere una posizione spirituale. Amen? Amen. Vogliamo dire allo Spirito Santo che è nella nostra vita, io prendo i punti interrogativi, fate così con me. E fate così. Tutti i punti interrogativi della mia vita diventeranno dei punti esclamativi. Amen. Gesù ha detto un perché solo in 33 anni, al Golgota, sulla croce. Voglio informarti che il primo punto esclamativo, scusami, interrogativo nella Bibbia è provveduto da un serpente. Smettila di dire perché, 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 dove sei? Non ti curi di noi. Il Signore si svegliò dalla barca, dal sonno, scusate. Le onde, la barca sembrava che affondasse. Grazie Padre di questo riposo. Li guardò, corresse il loro cuore e poi che cosa fece? La Bibbia dice che non succede in Marco 6 perché non c'è niente da sgridare. La Bibbia dice, sgridò il vento. Taci, calmati! Letteralmente in greco Gesù, significa questo termine, lo tagliò alla radice. Sac. Puoi fare un sorriso, eh? È una cosa bella. Stai così. Lo so che sembro uno flesciato. Ti preoccupare, domani vado dal parrucchiere, ho promesso già a mia moglie. Puoi farlo con me così? Gesù fece sac. E dai, fallo, possono fare pastori? No? Sono vivi, no? Gesù fece lascia stare, vabbè. Gesù lo tagliò alla radice, capì che l'azione era diabolica e disse, ora basta. Quando il diavolo si scatena verso di te e il Signore interviene, non rimane niente del diavolo. Niente. Il problema è Marco 6. Il problema è quando il vento è dentro la barca. Lì la cosa cambia. Perché Gesù obbligò i suoi discepoli? Gesù ha due grandi amori, ha due grandi amori. Il più grande amore di Gesù chi è? È il Padre. Quando, devo vedere di non emozionarmi quando parlo di queste, quando Gesù parla del Padre, tu devi fermarti, alzarti in piedi e metterti in silenzio. Non lo chiama mai Padre mio. Solo una volta, quando gli hanno chiesto, insegnaci a pregare, se no lui non condivide il Padre così, il Padre mio, non lo mette in mano, di mani sporche, il Padre mio, io non faccio niente se lui non me lo mostra, il Padre mio, pensate che Gesù è così innamorato di suo Padre, che quando a un certo punto era circondato dalle persone, si è inventato una predica lì per lì, che noi conosciamo come la predica del figlio il prodigo. È l'unico racconto dove Gesù parla della salvezza, omettendo il sacrificio della croce. Sai perché? Perché in quel racconto ai pubblicani, ai farisei, alle meretrici, lui voleva dire, vi voglio spiegare una cosa, mio Padre vi ama di un amore eterno, l'idea della salvezza è sua, è solo sua! Gesù è perso di suo Padre e non possiamo non spendere una parola sul Padre verso il Figlio. Quando ha iniziato il suo ministero, il Padre ha spiegato davanti a tutti, ha disteso tre passi della scrittura per definire suo figlio. Ecco, tu sei il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. C'è un amore così profondo che dovremmo imparare nelle nostre case dall'amore che c'è nella divina Trinità. Il Padre dà gloria al Figlio, il Figlio dà gloria al Padre. Il Padre manda lo Spirito Santo, la manda nel nome del suo Figlio. Lo Spirito Santo viene per glorificare il Figlio e per farci conoscere il Padre. Cioè, ogni persona dà la gloria all'altro. Dovrebbe essere così anche nei consigli di Chiesa. E il secondo amore che Gesù ha? La Chiesa. E qui c'era un problema. Il primo amore lo stava chiamando e lui doveva lasciare il secondo amore. Dal regno dei cieli, figlio, figlio, ti devo parlare, appartati. Gesù sentiva che doveva entrare nella preghiera. E perciò che cosa fa? Obbliga i discepoli ad andare dall'altra parte. E dice così, li salutò e se ne andò sul monte a pregare. Ci sono dei momenti della nostra vita, quando siamo sulla barca, che non abbiamo più la forza di pregare. Non sappiamo più la direzione. Ma ti voglio dire una bella cosa. Sempre Charles Spurgeon disse un giorno, Cristo è tutto, è un po' più di tutto. Non sapeva definirlo, è così bello Gesù, che non è solo tutto in tutti, ma è un po' più di tutto. Come dire, io non ve lo so dire, è meraviglioso, è grandioso. Così ci sono dei momenti dove tu ed io non sappiamo pregare, ma ti dico una cosa, lui invece sa pregare per noi. E questa mattina ti voglio ricordare che quando la tua barca non va da nessuna parte, perché questo lago si attraversava in 45 minuti, e loro dopo circa 7 ore erano ancora al centro del lago. Erano stanchi, erano sudati, erano sfiniti, e ci sono dei momenti della nostra vita, a volte sono settimane, a volte sono mesi, che non andiamo da nessuna parte e ci domandiamo perché. E io ti dico che la tempesta non è diabolica, la tempesta è dentro la barca. Devi correggere qualche cosa dentro la barca. È inutile che sgridi, si tratta di prendere una posizione, di fare una scelta. Dice, salì sul monte a pregare. David Wilkerson disse un giorno, non è molto corretto questo teologicamente, ma è molto edificante, lui disse nel Nuovo Testamento c'è un nuovo comandamento. Parlava migliaia di pastori in Argentina. Disse c'è un nuovo comandamento che non troverai nell'Antico Patto. E il nuovo comandamento è Cristo prega per me. C'è una novità nel patto celeste, nel nuovo patto. Gesù sta pregando per te. E anche se tu pensi di non sapere come rientrare al porto, Gesù dice la scrittura, Gesù guardò e li vide che erano in affanno. Ti posso garantire che oggi forse puoi vedere, perché c'è la luce, hanno messo i lampioni, ma un tempo non potevi vederlo. E non sta parlando qua che la luna stava facendo il suo lavoro, sta parlando di una vista spirituale, quando tu ti affanni e non sai più dove andare e credi che sei alla frutta, Dio ti guarda e prega per te. E noi possiamo dire amen. Amen. Tu non arriverai dall'altra parte perché sei bravo, perché dai la decima, perché sei onesto. Tu arriverai dall'altra parte perché Dio ha parlato su quella barca. Non è per la tua capacità, è per le sue lividure che siamo redenti, salvati, e per l'azione dello Spirito Santo che succederanno cose nella nostra vita. Andate dall'altra parte, arriverete dall'altra parte. E succede questo di meraviglioso. Gesù stava pregando il suo primo amore, probabilmente intercedeva per il secondo amore. Quanti di voi, alzate la mano, sanno di essere frutto di preghiere? Mia madre è andata con il Signore 2 anni e mezzo fa, una donna di preghiera, una colonna. Quanto ha pregato per questo figlio? Mi ero perso nelle droghe, nelle cose che i ragazzi oggi purtroppo possono vivere. Questa donna pregava tanto per me, ma le battaglie che la mia barca ha vissuto sono iniziate prima della ribellione. Vi racconto una storia legata alla preghiera, perché vorrei che questa mattina l'amore per la preghiera potesse riaccendersi in ogni cuore. In ogni cuore, perché nel momento in cui tu perdi terreno, anche la preghiera inizia a perdere la sua efficacia. E dici, tanto non cambiano le cose, non lo dici apertamente a Dio, lo credi nel tuo cuore. E a livello inconscio la bugia. Invece le cose cambiano, c'è un uomo nella gloria che intercede per noi. C'è un uomo, la salvezza ha cambiato l'assetto della Trinità. Ora per l'eternità ci sarà un uomo nella gloria, e questo perché tu potessi essere salvato. Questo è un wow! Scusate, pastori. Wow è alleluia moderno, ok? È proprio greco antico. Wow! Dio ha cambiato l'assetto del suo essere perché io potessi essere redento. È pazzesco l'amore di Dio. Fai sorriso. Hai speso 500.000 euro, sorridi. Il Signore ha speso molto di più per darti il sorriso. Ogni tanto viene qualche pastore e dice: ma pastore, devo fare una locandina, ho guardato tutte le tue foto, ma ridi sempre. Non mi caricare il fucile che poi sparo. Certo che rido sempre. Ero perso e sono salvato. Ero un disgraziato e sono un figlio di Dio. Ero destinato all'inferno e ora sono destinato al regno dei cieli. Respiravo marijuana e ora sono pieno di Spirito Santo. Come faccio a non ridere? Come? Nietzsche, un giorno un filosofo che aveva tutto meno che il cristianesimo, disse: io vorrei credere in Dio se solo i cristiani ridessero di più. E quando ho letto quella frase mi sono dispiaciuto tanto, ho detto: quanto è vero. Che bello vedere Gabriele che conduceva la Rode, era nel suo salotto. E io educatamente ho detto: stai bravo Emanuele, non ti conoscono, perché già sentivo dentro di me. Allora sono stato lì buono buono. Siamo liberi nel Signore. Questa barca arriverà dall'altra parte. Mia madre un giorno non sapeva che era una giornata terribile. Andai a giocare a pallone, giocavo a pallone 40 kg fa, giocavo a pallone. E ero piccolo, avevo credo 9 anni così. A quel tempo non si parlava molto di pedofilia. E non si sapeva che il medico sociale era malato. E siccome io, potete capire che ero un ragazzino molto timido e vergognoso, che non parlavo mai, quando vidi la macchina nuova che si era comprato, dissi: che bella, dottore, dottore, che bella, aveva comprato una BMW. Impazzisco per le BMW. A proposito, Dio vi guidi e vi benedica. Il 18 gennaio è il mio compleanno, sentitevi liberi come il Signore. Che cosa fa questo uomo? Mi dice: vieni, ti faccio fare un giro. Io salgo sulla macchina e pensavo che era un giro nel parcheggio del campo sportivo. Invece questo uomo inizia a guidare e non parlava. Inizia a farsi sera, ma a un certo punto mia madre vede che era buio, apre la porta e va dal vicino di casa, Luca, che era più che un amico, era un fratello di sangue. Luca, ma dov'è Emanuele? Perché giocavamo insieme, a scuola insieme. Ma è andato con il medico a fare un giro. In quel momento il caso vuole, ma non esiste il caso, che scendeva dalle scale una signora, si è fermata e ha gridato: no, signora Miranda, quello è un uomo malvagio. Non lo sa che è un uomo cattivo. Io ovviamente queste cose le ho sapute dopo. Mia madre, sapete che cosa ha fatto? Lei sapeva bene cosa fa Gesù sulla nostra vita. Ha lasciato tutti lì sul pianerottolo, è corsa in casa, ha chiuso la porta. Non è andata neanche a avvertire mio padre nel suo ufficio, è corsa in camera sua, ha chiuso la porta. Si è buttata a terra, come si dice, a pelle d'orso, e ha cominciato a reclamare la mia vita. Signore, no! Signore, ferma quella macchina! Nel nome di Gesù io leggo quell'uomo! Ha cominciato una battaglia spirituale. Io non so cosa stava succedendo, ma vi posso garantire cosa succedeva in quella macchina. Questo uomo non parlava più, aveva gli occhi sgranati. Sono passati 40 anni, ricordo tutto benissimo. Era tutto sudato. I suoi occhi erano veramente il terrore per me, e io ho iniziato per la prima volta da quando ero in auto a avvertire un senso di paura. Mi sono schiacciato verso lo sportello e lo guardavo. 9 anni, che cosa puoi fare? Mi aveva portato lungo monte a Sciano, chi conosce un po' le zone di Pisa, lì è pieno di grotte, lì non ti trovano. ma c'era una donna che aveva imparato da Gesù, era salita sul monte e aveva cominciato a vedere la barca in affanno. Signore, no! Riporta mio figlio, Signore, no! Sapete cosa è successo? A un certo punto, senza nessuna spiegazione, questo uomo ha scalato le marce, ha iniziato a correre e mi ha portato fino a casa mia. Sono passati 40 anni, mi domando chi gli ha detto dove abitavo. Era una cosa preparata. Il diavolo aveva preparato una tempesta, ma qualcuno conosceva la forza della... Invito fratelli e sorelle in Cristo a ritrovare l'amore per la preghiera, a riportare barche al porto, perché Cristo è il nostro porto, Lui è la nostra vela, Lui è la prua, Lui è il vento che soffia, Lui è tutto, alleluia. E se vi sembro pazzo, vi posso garantire che sono in buona compagnia. L'apostolo Paolo dice che la predicazione per gli uomini è pazzia, e se Dio è pazzo io voglio andare al manicomio. Alleluia. Ah, andiamo avanti perché qua il tempo corre, qui però va più veloce che a Fiumicino. Dice così: fatto sera la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra, vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso le 3 della notte erano partiti, che erano circa le 18. Lascia il primo amore e scende verso il secondo amore. State capendo qual era il problema? State capendo quella nota? Il loro cuore si era indurito. Perché conclude così? Non è una nota fuori posto, è una nota che si alza e dà senso a tutto il capitolo. Qual era il problema? Una mamma può venire avanti con il suo bambino da presentare questa mattina. Il bambino può avere una malformazione, la mamma lo può dedicare all'Eterno, ma nel suo cuore può avercela con Dio. Non lo sa, è a livello inconscio. Ecco perché nel sacrificio, nell'Antico Testamento, non si poteva mangiare le reni. Perché le reni sono la parte inconscia e quelle spettano solo all'Eterno. E Dio questa mattina, attraverso questo passaggio, dice: la tua barca forse non sta andando da qualche parte, non è che devi mettere le cose a posto con me. E tu credi che sia il tuo fratello, che sia tua moglie, e tu credi che sia la comunità, sei tu che devi registrare il tuo cuore con me. Quanti di voi vogliono il mimo di cosa è successo? Alzate la mano. Tutti quelli che non hanno alzato la mano, se potete uscire. Sto scherzando, io scherzo, siccome predico a lungo, ho bisogno della vostra attenzione, allora. Io credo che sia successo, Gabriele, su per giù una cosa così. Pensate 6-7 ore, qualcuno parla di 9 ore. A un certo punto qualcuno ha rotto il silenzio. Secondo voi chi è stato? L'ho pensato anch'io, non so come mai. Ci riprenderà in cielo, eh? Sempre a me davate la colpa. Ma io credo che Pietro avrà detto: ragazzi, io gliela... Non c'era Satana, c'era la carnalità. Ti ho detto di là. E Pietro avrà detto: eravamo stanchi, 5.000 persone da sfamare, l'evangelizzazione, i miracoli, facci dormire sulla riva. Tommaso, che voleva correggere un po' il tiro, avrà detto, va bene, dai ragazzi, non vi arrabbiate, metto un dito, vediamo se tocchiamo. È fissato sempre col dito. Giuda, seduto in fondo alla barca, avrà detto: se mi davate i soldi trovavo una locanda. Che è fissato sempre con soldi. Che cosa facevano? Loro parlavano tra di loro e parlavano male di colui che stava pregando per loro. Sembra la storia nostra ogni tanto. Ci ribelliamo a Dio, ma non apertamente. Oh, cantiamo all'Eterno, ma dentro il perché non mi hai risposto? Perché non mi rispondi? Fate attenzione, perché rischiamo di perdere tanto tempo nella nostra vita. Gesù scende. Se ero io il Signore Emanuele, io sarei entrato in acqua così, stile un personaggio romano. Non lo nomino. Ora vado dritto verso la barca, entro nella barca e gli dico: no, no, continuate pure a parlare. Parlavate di me, no? Sono solo diverse ore che parlate male di me. Ma Gesù non è noi. E un giorno il Signore mi ha dato una lezione bellissima. Mi ha detto: vedi Emanuele, quando tu riprendi qualcuno, tu gli sbatti tutto davanti alla faccia. Hai imparato dagli altri a fare così. Perché non impari da me? Quanto ho pianto quella mattina. È stata una delle lezioni pastorali più importanti per la mia vita. E io piangevo e dicevo: Signore, tu come fai? E lui mi ha portato nel libro di Giobbe e mi ha detto: guarda, quando voi riprendete qualcuno, gli fate vedere i suoi sbagli. Quando io riprendo qualcuno, gli faccio vedere la mia grandezza. Lui si piega non perché io lo offendo o gli mostro, lui si piega perché io sono così bello, così importante, così ricco, che il cuore dell'uomo deve piegarsi. Così ho cambiato anche il mio approccio nella pastorale. Ed è fondamentale che noi impariamo da Gesù, perché Gesù non va verso la barca, la Bibbia dice: e voleva oltrepassarli. Perché voleva oltrepassarli, secondo voi? Qual è l'insegnamento? Perché voleva insegnargli che la sua parola vale quanto lui. Li aspettava dall'altra parte della riva, dove gli aveva detto: andate. Gli aveva detto: andate. Sono ancora svegli. Andate dall'altra parte. Gesù li avrebbe aspettati lì, come in Giovanni capitolo 21. C'era un uomo sulla riva a aspettarli. Ma che cosa succede? Succede che il Signore non può, ripeti con me, il Signore non può rimanere sordo al grido dei suoi figli. Così il Signore passa e la Bibbia dice: e lo videro camminare sulle acque e gridarono: è un fantasma. La prima cosa che succede quando il tuo cuore si ribella a Dio, tu smetti di vedere Gesù per quello che è. Possono essere passati anche 30 anni dalla tua vita spirituale, se ti ribelli a Dio tu non lo riconosci più. Quando ti ribelli alla sua volontà, loro conoscevano Gesù, ma lo videro come un fantasma. Questo è il primo effetto della ribellione. Ci siete? Siete svegli?
Sì, sì.
Ok, allora, chi dorme dica amen. Scusate, era importante per la concentrazione. So che sono birrichino. No, non si può discutere con Dio cercando la ragione, devi discutere con Dio cercando il favore, non la ragione, il suo favore. C'è una cosa che amo tanto nel Signore, che Lui a un certo punto vuole darci una lezione, vuole andare sull'altra riva, sente il grido dalla barca e Lui che cosa fa? Che cosa fa? Cambia direzione. Questo è il nostro Gesù. Questo è il nostro. Se c'è una cosa che amo visceralmente del Signore è la sua empatia. L'autore agli Ebrei spiega questo e dice: noi abbiamo un gran sommo sacerdote, non solo che è morto per noi, ma che simpatizza con noi. Charles Spurgeon, lo cito perché è il mio autore preferito, lui diceva: dopo la salvezza la più grande ricchezza in Dio è l'empatia. Di che cosa me ne faccio di un Dio che io prego per il dolore e lui non sa cos'è il dolore? Quando lui sente: chi è? Un fantasma, aiuto! C'era ormai la confusione nella barca. Il Signore lascia quello che era l'insegnamento e si rivolge verso di loro. Alleluia, grazie Gesù. La pastorale di Gesù è la cosa più bella che ho trovato in Lui. Dai una botta a quello che accanto, che è russa, dagli una botta di è una bella cosa quello che ha detto il pastore, svegliati. Sapete ragazzi, dove sono giovani, giovanissimi? Voglio dirvi una cosa. Un tempo non è
esistevano i cellulari.
Voi non ascoltate.
Un tempo si scriveva a mano le lettere.
Scusate, ve lo so che ho detto una cosa che non si potrebbe neanche credere. Ma un tempo si scriveva. Non si mandavano messaggi. Così nel 1990 mi sono innamorato di una romana, vivendo a Pisa, Roma, 300 chilometri, e non sapevo che lei amava scrivere. Signore, aiutaci. Quando arrivavano quelle lettere? Prima di tutto c'erano 4.500 cuoricini che il postino le faceva volare via, sembrava lo sciame. Un profumo che io ho visto sbandare in motorino più di una volta, erano tutte in profumo. 3 chilometri prima sapevo che era arrivata la lettera. Un tempo ci si scriveva. Ho ricevuto una lettera d'amore un giorno, non so se anche voi l'avete mai ricevuta, ma può darsi. Iniziava così, guardate che bella questa lettera, ma quando l'ho aperta il mio cuore si è ricreato. Iniziava così. Può darsi che qualcuno l'ha ricevuta simile. Il tuo cuore non sia turbato. Abbi fede nel Padre e abbi fede anche a me, anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono, diciamolo insieme, ci sono molte dimore. E se lui dice molte sono assai, sono tante. Guardate com'è maestrevole l'insegnamento di Gesù. Prima è differente dagli altri, dagli altri leader, dagli altri pastori. Gesù è Gesù, lui è unico, lui non è solo l'esempio, lui è l'esemplare. Lui che cosa fa prima? Prima ti consola il cuore e poi ti parla dei progetti. Il tuo cuore non sia turbato, ma sappi che sto facendo delle case. Noi siamo il contrario, noi vogliamo riempire la gente di progetti, di visioni. Calma il cuore delle persone. Quando Gesù dice il tuo cuore non sia turbato, la parola in greco è taresesto, che significa il tuo cuore non abbia uno scossone, come un terremoto, che il tuo cuore non sia sotto terremoto. Stai calmo, presto entrerò nella barca e tutto cambierà, tutto. Wow, dì alla persona che ha accanto, wow. Fallo piano che il pastore ti sgrida. Wow! Io amo la pastorale di Gesù. È unico, va fuori dagli schemi. È originale, è misericordioso. Se non fosse per il suo amore io oggi non lo servirei. Non lo servo perché ho delle capacità, lo servo perché lui mi ha fatto innamorare del suo cuore. Sono innamorato di Gesù. Un giorno arriva un casello, era un po' diverso da oggi. E una ragazza molto carina inizia a farmi la corte. E io la guardo. E questa si mette, ma veramente una bella donna. Si mette così, mi fa tanti chili, fa tanti capelli neri, fa tanti. Mi fa, ma tu di dove sei? E io gli volevo dire, ah, che te ne frega. Ma non l'ho detto. E poi a un certo punto mi fa un errore gravissimo. Mi fa, ma di che segno sei? Non caricare il fucile, c'è un samurai dentro di me. La guardo e le faccio, io sono del segno dell'agnello. Questa incomincia a guardare, chiama la collega, vieni qua, guarda questo. E io fermo al casello, la gente che suonava, fa dell'agnello, non l'ho mai sentito. Ascendente leone della tribù di Giuda. Io credo che è ancora lì che pensa, dopo 10 anni, dice, ma che cosa ho detto? Sono marchiato a fuoco dentro dal mio Gesù. Non servo per la famiglia, per un cognome, non servo una chiesa, servo, l'opera mia è per il re, non è per la regina. E sapete cosa farò? Ho già scelto la scritta per la mia lapide. No, lo posso dire che non sono venuto con mia moglie, perché non vuole mai che predico di... Quanti vogliono saperla? Però non me la dovete rubare. Allora, la scritta sulla lapide saranno diverse, perché le rockstar mettono un sacco... Gli ho detto a mia moglie, devi riempire di scritte. Quella centrale sarà questa. Perché cercate il vivente fra i morti? Ma cosa vieni a piangere? E io sto... E non crediate al paradiso, quello che siamo su una nuvoletta con l'arpa, no? Tutto, ma mi volete vedere un tipo schizzoide come me tutta l'eternità? Plim, plim, plim. No? Dopo un po' litigo con Pietro, tiro l'arpa a qualcuno accanto. È impossibile. Quello non è il paradiso, quello è la vazza. Vi siete sbagliati. Ok? Noi regneremo con Cristo, cielo, terra, sulla nuova Gerusalemme. Lui sarà il centro dell'universo. Lui sarà il sole che irradia il creato. Non abbiamo neanche idea di che cosa ci aspetta. Questa barca arriverà dall'altra parte e ci sarà una sorpresa, ci sarà un giardino, non più sabbia a aspettarci. E un'altra frase che ha segnato questi 32 anni di fede, perché ho dato la mia vita al Signore che avevo 16 anni, è questa, perché questo versetto non può mancare nella mia vita, è stato la mia vita. La Bibbia dice così, parlando di Gesù: egli non spezza la canna rotta, non spenge il lucignolo fumante. 30 secondi di silenzio davanti a questa caratteristica di Gesù. Quando tutti ti avranno abbandonato, quando nessuno crederà, neanche più la Chiesa, che puoi cambiare, lui verrà in silenzio come ha fatto con la mia vita, quando ero in acque brutte. Lui verrà, prenderà quello che serve a te e inizierà a fasciare. E mentre gli altri parleranno sulla tua vita, diranno: è finita, no, guarda quella donna, guarda quel fratello, hai visto, eh? E lui in silenzio fascerà la canna e ti dirà: shh, ascolta me, ascolta me. Così succederà un doppio miracolo. Mentre gli altri ti butteranno via, lui ti prenderà. Perché la differenza fra Gesù e il mondo è questo: il mondo ti usa e ti getta, Gesù getta e ti usa. E succederà che a un certo punto lui sfascerà la canna e miracolo dei miracoli, quello che era diventato il tuo punto più debole diventerà il punto forte della tua vita, sarà lo snodo. Così tu che ti senti una fiamma che si sta spengendo, Gesù ti dice una cosa questa mattina: shh, ascolta me, lascia che parlo io sulla tua vita. E mentre tutti parlano così, lui verrà e dirà: non ti faccio spengere, sei un lucignolo fumante e io ho destinato la tua vita a essere una lampada. Vedete, questa cosa, forse dimenticherete tante cose, ma questa cosa non la dimenticherete. Noi abbiamo una concezione di Dio che lui ci tiene tra le sue mani così, tipo Godzilla, sei mio. Giovanni capitolo 10, Giovanni capitolo 10, Gesù dice: nessuno vi rapirà dalla mia mano. Subito dopo, il versetto dopo, cosa dice? Nessuno vi rapirà dalla mano del Padre mio. Noi non siamo tenuti così, noi siamo tenuti così. E questa mattina io dico che tu sei la perla. E il Dio dice al diavolo: prova a aprire quella cassaforte, prova a aprire la mano del Padre. Tu sei nascosto. Nessuno può aprire il forziere di Dio. Devo andare veloce. Un'ora. Ok, vado alla conclusione. Cosa succede? Gesù sale sulla barca e la Bibbia dice: e il vento? Stai a vedere che c'ha ragione il pastore. Stai a vedere che ci ha rimbambito per un'ora e non c'è bisogno di sgridare il diavolo. Qua il vento non va sgridato. Qua i cuori andavano sistemati. Smettetela di sgridare sempre il diavolo. Fate decisioni. Fate decisioni. Signore, scelgo te. Mi costa questo, mi costa qualcosa di soldi, mi costa di tempo, mi costa di amore, mi costa a livello emozionale, mi costa, ma scelgo te. Non serve pregare, serve fare scelte. Poi devi pregare, come faceva Lutero. Dammi la forza per fare ciò che mi chiedi. Così che posso fare quello che mi ha chiesto. Gesù sale sulla barca e il vento si acquieta. E io vorrei salutarvi adesso, ma non posso non dirvi che dalla penna di Marco sfugge qualche cosa, che però non sfugge a Giovanni. Lo stesso episodio, Giovanni scrive: e come Gesù fu montato sulla barca, cosa dice Giovanni? Quanti vogliono il mimo? Alzate la mano. E mi sto mettendo nei guai, lo so. La Bibbia dice: e come Gesù fu montato sulla barca, la barca toccò terra. Dì alla persona che è accanto, guardale, digli: quando Gesù entrerà nel tuo problema, tu recupererai tutto il tempo che hai perso. Tutto il, diglielo, guardate me, diglielo: tu recupererai tutto il tempo che hai perso. Come Gesù fu montato sulla barca, la barca toccò terra. Ecco il mimo. Gesù sale sulla barca, la barca fa... Quanti vogliono farlo con me? Fatelo. Ascoltate. Lasciate stare la mimica. Erano al centro del lago. In un attimo erano dall'altra parte. Quando Gesù entra sulla barca, in casa tua, a quella tavola dove a volte litighiamo soltanto, quando Gesù entra nella tua vita e cambia il tuo cuore, quando entra nel tuo rapporto con la comunità e non hai più voglia di andare via, perché? Non perché gli altri sono migliori, sono gli stessi, sei guarito te. Sei guarito te. Oh, pastore, ma io ho sempre gli stessi problemi, ho sempre gli stessi difetti. Non ti preoccupare, sei nel posto giusto. Quando facevo il pastore tanti anni fa, ho avuto la grazia di Dio di tenere diverse comunità, Pisa, Sarzana, Prato, e non era così facile per me, perché mia moglie dice che il frutto della pazienza è in bocciolo, no? E ogni tanto venivano quelli, sai Gabriele, quelli che ti dicono sempre le stesse, e te... E vi dico la verità, ogni tanto vi dico la verità, scusatemi, faccio quella santa preghiera che fanno i pastori di nascosto. Quanti vogliono saperla qual è? Perdonatemi, pastore. Pastori, questa preghiera è nascosta, non si può sapere. E il pastore ogni tanto, quando non ce la fa più, fa questa santa preghiera. Signore, o te lo prendi e o te lo mando. Sono due le cose, ma non lo puoi dire. E ogni tanto, quando ero proprio in crisi così, a un certo punto ho guardato la persona a Pisa, ricordo molto bene, mi sfiniva questa sorella, e gli ho detto: non ti preoccupare, la Bibbia dice che tutto il lavoro che è rimasto Gesù lo farà in un micro nanosecondo, perché l'Apostolo Paolo dice che saremo mutati in un batter d'occhio. Significa che ora sei corruttibile, c'hai ancora delle cose da risolvere, in un batter d'occhio sarai incorruttibile, la barca toccherà terra. Il termine batter d'occhio in greco è atomos, che non significa solo atomo, tradotto in italiano, no, in greco è molto più interessante, significa un periodo di tempo così piccolo che non è divisibile. Cioè, in un micro nano, frazione di microsecondo, io sarò incorruttibile. Per favore, ma facciamo un grande applauso al Signore. Ma per favore, un grande applauso a... Quando i giovani vengono in chiesa e si annoiano, la chiesa dovrebbe essere il posto più bello, dove si sente la presenza di Dio, dove si riceve la parola fresca. Abbiamo bisogno di chiedere al Signore di salire sulla barca e di cambiare la traiettoria. Dove state andando? Dove sta andando questa chiesa? A chi state parlando? Che impatto avete? Vogliamo pregare adesso. Vogliamo mettere in discussione non il suo operato, il nostro cuore. E gli vogliamo dire: Signore, perdonaci. Se a volte facciamo noi, perdonaci se ti abbiamo relegato a essere un mozzo, tu sei il capitano, sei tu che conosci le traiettorie. Vogliamo alzarci in piedi un attimo? Chiudi i tuoi occhi.